Carissimi fratelli e sorelle, ben ritrovati. Siamo ancora nel tempo di Pasqua, che si concluderà con il giorno di Pentecoste, domenica 28 maggio. Pasqua, come sapete, significa passaggio, cioè passare oltre. La Pasqua, che da poco abbiamo appena festeggiata, ha un senso se la nostra vita subisce un cambiamento. E il cambiamento che il Signore oggi ci propone ci viene dal brano di Matteo, capitolo 9, versetti dal 9 al 13. Ascoltiamo. Andando via di là, Gesù vide un uomo chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: "Seguimi". Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori, e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: "Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?" Udito questo disse: "Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire. Misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori." C'è un incontro tra Gesù e un uomo di nome Matteo, che era seduto al banco delle imposte. Il mestiere di questo uomo era riscuotere le tasse per conto dei romani, cioè i nemici, gli invasori del popolo ebraico. Per questo motivo veniva considerato da loro un pubblicano, cioè un peccatore pubblico. Gesù a questo uomo non fa un discorso lungo e articolato, non tenta di convincerlo con parole suadenti, ma gli dice una sola parola chiara, semplice e concisa: "Seguimi". A questo invito Matteo non risponde con le parole, ma con i fatti, con i gesti. Cosa fa? Lascia perdere il lavoro infamante che stava compiendo, si alza e lo segue. Netto è l'invito, netta la decisione. Nessun tentennamento, nessuna incertezza riguardo alle conseguenze che una scelta del genere avrebbe potuto comportare. Adesso Matteo, oltre che essere nemico del popolo di Israele, era anche nemico dei romani per avere girato loro le spalle. In buona sostanza aveva perso lavoro e dignità. Aveva perso tutto per guadagnare tutto, per guadagnare Gesù, il Messia, il Re dei Re. La sequela di Cristo ha un prezzo, non è indolore, non è priva di rinunce. Ma la scelta di Matteo ha fatto di quest'uomo l'autore del passo del Vangelo che abbiamo appena ascoltato. Matteo Evangelista ci parla di Matteo esattore delle tasse, ci parla della sua conversione, ci parla di un incontro, ci parla di un uomo che era comodamente seduto a svolgere il suo lavoro, ma che all'invito di Gesù, senza esitare, prende una decisione, si alza e diventa niente meno che il primo dei quattro evangelisti elencati nel Nuovo Testamento. Gesù siede a tavola con molti pubblicani e peccatori. Siede cioè con le persone considerate dai farisei impure, quindi da non frequentare, anche e soprattutto per il fatto che non osservavano le leggi ebraiche. Questi farisei, che si ritenevano giusti, non si rivolgono direttamente a Gesù, ma ai discepoli. "Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?" Come a dire: "Ma che persone frequenta questo vostro maestro? Non è normale che un giusto frequenti i peccatori." Secondo il ragionamento dei farisei, sarebbe giusto che un giusto frequentasse i giusti, scusate il gioco di parole. Ma Gesù, come sempre, stravolge i ragionamenti umani anche quando questi potrebbero sembrare logici. E alla domanda posta ai discepoli risponde direttamente Gesù, che aveva udito i loro ragionamenti. È un Gesù attento, è un Gesù che ascolta. E in buona sostanza risponde che a lui le persone giuste, le persone sane non interessano. A lui interessano i peccatori, a lui interessano i malati. Lui è un medico, e un medico quando svolge la sua professione non può stare di certo con le persone sane, ma con i malati. Se noi ci rechiamo in uno studio medico, chi ci troviamo in sala d'attesa? Persone sane o persone malate? Sicuramente sono tutte persone che hanno bisogno di cure perché affette da qualche patologia. Quindi sono persone malate, chi più, chi meno, ma persone malate. Gesù, medico per eccellenza, va alla ricerca dei peccatori, dei malati. Peccatore era Matteo, peccatore erano i commensali, peccatori erano i farisei che sedevano a tavola. Dove c'è Gesù, lì c'è un peccatore. Queste frequentazioni a Gesù sono costate care, lo sappiamo. Gli sono costati i chiodi, il legno della croce e il fianco squarciato. Per le sue piaghe siamo stati guariti. È un medico che per guarire usa una terapia non convenzionale, la terapia dell'amore, con la A maiuscola. Guardate che la chiamata di Matteo non è appannaggio di pochi privilegiati, ma raggiunge tutti, perché tutti siamo peccatori, quindi tutti bisognosi di guarigione. Quante volte, seduti nel nostro banco delle imposte, Gesù è passato e noi non ce ne siamo neanche accorti perché eravamo troppo impegnati ad occuparci dei nostri affari. Quante volte Gesù si è manifestato nella nostra vita e ci ha sussurrato il suo «seguimi» e noi a questa chiamata come abbiamo risposto? Ci siamo alzati per seguirlo o siamo rimasti seduti ad occuparci delle nostre cose? Oppure magari ci siamo alzati per un certo periodo di tempo per poi risederci? Perché ci siamo resi conto che seguire Gesù comporta fatica e rinunce. Gesù, per suo volere, ha deciso di raggiungere l'uomo attraverso l'uomo, di raggiungere il peccatore attraverso il peccatore. Per questo ha fondato la sua Chiesa, che esiste per evangelizzare, come si legge nell'esortazione apostolica Evangelii Nunzianti di Paolo VI. E noi siamo Chiesa, noi siamo popolo di Dio. Ma come, dove, quando, chi e perché evangelizzare? Vediamo. Come evangelizzare? Con le ginocchia, con l'adorazione eucaristica e con l'azione potente dello Spirito Santo. In Atti 1:8 si legge: avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra. È lo Spirito Santo il vero protagonista dell'evangelizzazione. Senza di lui leviamoci mano, che è meglio. La preghiera è il punto di partenza nel processo di evangelizzazione. Io posso donare quello che ho. Se nella mia vita ho Gesù, donerò Gesù. Se nella mia vita non ho Gesù, donerò me stesso e farò più danno che altro, perché l'evangelizzazione si trasformerà inevitabilmente in propaganda sterile e fastidiosa. Dopo aver pregato tanto e bene, arriva il momento di alzarsi dal banco delle imposte e andare incontro ai fratelli per annunciare che Gesù è il Signore e che solo in Lui c'è salvezza. E questo, guardate, bisogna dirlo in maniera esplicita e diretta, ma ovviamente anche con estremo rispetto, garbo e senza mai imporre la nostra fede. Allora, non abbiamo scuse. Per evangelizzare non bisogna essere degli esegeti o dei teologi, o bisogna avere particolari requisiti culturali. Tutti possono e debbono evangelizzare. È richiesto un solo requisito: essere innamorati follemente di Gesù e testimoniare a tutti come lo abbiamo incontrato e come questo incontro ha cambiato la nostra vita. Tutto il resto lo farà Lui. Sarà Lui a convincere le persone, non noi. Noi non dobbiamo convincere proprio nessuno. Così come il nostro obiettivo non è quello di fare proselitismo, così come di recente raccomandava Papa Francesco. Dove evangelizzare? Allora, la stazione di partenza è il nostro cuore, e poi il viaggio continua fino agli estremi confini della terra. L'estremo confine della terra può essere anche casa tua, chi ti abita al piano di sotto e il collega di lavoro che ogni giorno ti sta accanto e che magari non ti garba tanto. In Marco 5,19 si legge: va nella tua casa, dai tuoi, e racconta loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ti ha usato. Non tutti siamo chiamati ad andare in Australia oppure, non so, in Sudafrica a evangelizzare. Quelle sono chiamate particolari. Quando evangelizzare? Oggi, ora, subito, non appena finisce l'incontro, anche se è tardi. Poi, intanto posso iniziare a pregare per chi evangelizzare. Poi sempre, in ogni circostanza, nei momenti opportuni e non opportuni. Chi evangelizzare? Tutti. Tutti, perché tutti hanno bisogno di Cristo, dall'uomo più potente e più ricco della terra a quello più povero e ignorato. Si parla tanto di pace. Bene, la vogliamo questa pace? Evangelizziamo, mettiamo Gesù nel cuore degli uomini e regnerà la pace. Togliamo Gesù dal cuore degli uomini e regnerà la guerra. Evangelizzare è l'atto di carità più grande che possiamo fare ad un nostro fratello. Perché quando noi doniamo a Gesù, doniamo tutto. Perché evangelizzare? Perché il mondo brucia, lo diceva spesso Padre Salvatore. In Atti 2,40 si legge: salvatevi da questa generazione perversa. La società in cui viviamo è una società perversa, dalla quale ci dobbiamo salvare noi, ma dobbiamo salvare anche gli altri. Evangelizzare, guardate, è una questione di vita o di morte. Anche questo spesso lo diceva Padre Salvatore. Mettiamocelo bene in testa questo. Basta guardarsi attorno per comprendere che una frase del genere non è affatto esagerata. Gesù vide un uomo chiamato Matteo seduto al banco delle imposte. Abbiamo ascoltato. Bene, al posto di Matteo, ognuno di noi aggiunga il proprio nome. Gesù vide un uomo. Gesù vede me, vede te. E ti vede comodamente seduto e proprio in questo momento ti dice: seguimi, alzati, metti da parte tutto quello che stai facendo. Ho bisogno di te. Ho bisogno di te per salvare te e salvare l'umanità e salvare i miei figli. Ho bisogno della tua misericordia, della tua miseria per raggiungere i miseri. Ho bisogno del tuo peccato per raggiungere i peccatori. Una candela per fare luce e per accendere altre candele deve consumarsi fino a diventare piccola piccola per poi spegnersi del tutto, lasciando però tante altre candele accese che a loro volta si consumeranno per fare luce e accendere altre candele. E grazie a questo ciclo continuo, la luce sarà sempre garantita. Una candela spenta non si consumerà mai, ma non farà luce né a se stessa né agli altri e non servirà proprio a nulla. Noi, chi decidiamo di essere, candele accese che si consumano per Gesù o candele spente che preferiscono rimanere comodamente seduti al banco delle imposte. Amen. Alleluia.